Siete pure comunque a fare un po' di premessa. Io non ho, visto che la maggior parte delle persone erano presenti prima, non vorrei fare troppi passi indietro, quindi non riprendo quello che vi ho già detto sull'associazione nazionale. È chiaro che parliamo adesso di regole tecniche, abbiamo parlato prima di professionalità, adesso parliamo di regole tecniche sulla formazione e sulla conservazione dei documenti. In verità, ve lo dico come premessa, in Italia oggi abbiamo finalmente un quadro normativo completo, forse questo lo sapete, abbiamo un codice, il codice dell'amministrazione digitale. Nella voglia schizofrenica del legislatore di cambiarlo, devo dire che ancora una volta c'è una commissione, purtroppo ne faccio parte pure io, dico purtroppo perché io in verità avrei lasciato il codice così com'era, ve lo dico proprio sinceramente, non avrei modificato ulteriormente, però mi hanno chiamato per dare una mano. A mio avviso, se proprio si dovesse cambiare il codice, io lo renderei un codice, perché oggi dal punto di vista strettamente normativo un codice non si fa così, quello è un agglomerato di norme poco sistematiche, però in quei pochi mesi in cui lo vogliono realizzare non è possibile renderlo veramente un codice. Noi come al solito metteremo un po' di toppe dove pensiamo, no, che vada rattoppato, ma mineremo ancora una volta la sistematicità di quello che già all'inizio è nato male, purtroppo. C'è da dire, forse bisognerebbe proprio rifarlo totalmente, ma ci vogliono anni per fare veramente un codice in Italia. Non si fa ogni volta che cambia, che stiamo in fase di elezioni o che c'è il rischio di elezioni, naturalmente, per poter comunicare che si è rivoluzionato ancora una volta il codice. Però vabbè, comunque faccio parte di questo gruppo di lavoro, cercherò di fare il possibile insieme agli altri per non fare fesserie, però secondo me si poteva tranquillamente lasciare quel codice. Accanto al codice ci sono le regole tecniche. Oggi abbiamo fondamentalmente tre regole tecniche che ci interessano. Sono le regole tecniche sulla formazione del documento. In verità non si occupano solo della fase della formazione, ma si occupano anche delle copie e delle... Non si sente bene? Delle copie, va meglio? Delle copie e della duplicazione dei documenti. Cercheremo quindi di vedere anche queste regole tecniche. Accanto a queste regole tecniche ci sono le regole tecniche sulla gestione del documento, va bene? Quindi abbiamo le regole tecniche sulla gestione elettronica dei documenti, si occupano quindi più della parte legata al protocollo informatico, per poi arrivare al completamento delle regole tecniche sulla conservazione. Quindi abbiamo le tre regole tecniche, tre pilastri su cui dovrebbero poggiarsi i nostri documenti. Manca ancora qualcosa? Nel senso che è giusto dirlo, mancherebbero le regole tecniche previste dall'articolo 51, cioè le regole tecniche sulla sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni. È vero che c'è l'articolo 50 bis che prevede, no, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, la redazione dei piani di disaster recovery e business continuity, articolo 50 bis, ma se voi leggete il primo comma dell'articolo 51, si delegava al legislatore secondario, cioè di PCM, si delegava la realizzazione, la regolamentazione degli aspetti più tecnici legati alla sicurezza informatica. Quindi abbiamo gli aspetti di formazione, gli aspetti archivistici e di conservazione del documento, gli aspetti legati alla sicurezza informatica, insomma, meriterebbero forse anche una regolamentazione più appropriata. Non che non si possa fare oggi, cioè abbiamo un codice privacy, abbiamo l'allegato tecnico, abbiamo un garante, quindi non è che l'attenzione alla sicurezza informatica non ci sia in Italia. Forse però un'attenzione più legata al mondo amministrativo, alle pubbliche amministrazioni, meriterebbe forse quelle regole tecniche, peraltro previste nel codice. Questo l'abbiamo già visto, che la conservazione non si fa così, queste cose... Perdonate chi non c'era prima, se vado veloce, perché voglio evitare di dire le stesse cose, perché la maggior parte del pubblico era presente prima e quindi voglio evitare di ripetermi. Una cosa che vi voglio dire naturalmente è che digitalizzare processi documentali e informativi non è cosa semplice e ovvia, non è per niente semplice, perché sembra quasi che dobbiamo fare qualche backup. E poi addirittura sento dire in qualche convegno: oggi non c'è più bisogno di memoria, quindi lo scarto non è più necessario. Mandiamo tutto in backup, mandiamo in backup sistemi informativi incredibili, manipolabili, con accessi neanche particolarmente controllati, e ci limitiamo a fare qualche backup. Sono a posto, ma non siamo a posto per nulla così, naturalmente, perché succede anche questo, e lo sento anche dire. Allora, non è un backup di un dato, quindi la digitalizzazione, e soprattutto non significa far viaggiare un documento informatico come quello cartaceo, pur se in ambiente digitale, no, si fa in maniera diversa. Io ho fatto una lunga battaglia sulla PEC, non perché mi sia antipatica la PEC, ma ci mancherebbe, ma noi abbiamo sviluppato in Italia un sistema di postalizzazione, intanto ispirato alla carta, cioè ai postini, quando i documenti nel mondo digitale possono essere resi accessibili. Quindi non c'è bisogno di spostarli i documenti digitali, sì, li possiamo condividere. È vero, quindi io potrei fare una politica di accessi direttamente sui siti, sulla parte documentale dei siti web di una pubblica amministrazione, direttamente nel sistema documentale. Ma altra cosa poi incredibile, noi siamo stati i primi ad inventarci la PEC, ovviamente l'abbiamo fatto però in isolamento totale. Nella società dell'informazione non si fa così, bisogna standardizzare, quindi si parte da uno standard, lo si condivide e poi si regolamenta. Noi invece abbiamo regolamentato per primi, no? Ci ha copiato un solo paese, non lo dico neanche qual è, ma è un paese con cui farti viaggiare i documenti ogni giorno, ve lo dico? È la Tanzania, rendete conto, la Tanzania ci ha copiato la PEC, e ovviamente in Europa adesso si stanno rendendo conto che la posta elettronica certificata potrebbe essere anche una risposta a delle problematiche, ma la stanno facendo probabilmente con delle tecnologie differenti, cioè con degli standard differenti. Quindi noi ce la siamo inventata per primi nel 2005, pensate un po', e poi saremo costretti a rincorrere l'Europa. Questo succede quando non stiamo attenti agli standard. Ieri sentivo l'amica Maria Pia Giovannini che diceva giustamente ai fornitori: non state utilizzando lo standard del protocollo informatico. Aveva ragione sotto certi punti di vista, molti fornitori sono pigri, e loro, soprattutto quando appartengono a multinazionali, le diceva proprio questo, ieri l'ha detto a un convegno, non so se qualcuno di voi c'era, l'ha detto, ed è una critica giusta quella di Maria Pia Giovannini. Peccato che però anche il protocollo informatico, ci siamo mai chiesti se è uno standard internazionale? Cioè, alla fine, le nostre pubbliche amministrazioni non meritano di comunicare con altre pubbliche amministrazioni con protocolli unici? Lo so che è più faticoso, ma si evitano tanti problemi, soprattutto di dover convincere un fornitore internazionale a utilizzare uno standard italiano. Queste cose dobbiamo riflettere un po', lo so che è un viaggio difficile, però dobbiamo tener conto che ormai i binari sono diversi rispetto al cartaceo, e quindi dobbiamo preoccuparci di problematiche nuove, dobbiamo cercare in qualche modo proprio di porci problematiche nuove. Allora, le premesse generali quali sono per capire che ci dicono le regole tecniche sul documento informatico? Intanto che ormai i documenti non sono più quello che pensavamo fossero anche in ambiente digitale, cioè speculare alla carta. Le regole tecniche dell'AIPA, qualcuno di voi aveva citato l'AIPA prima, la vostra collega, era lei, scusami. Allora, le regole tecniche giustamente dicevano: guardate, i vostri documenti comunque sono cartacei. Anche i sistemi informativi è vero che producono in ambiente digitale, ma poi gli archivi sono cartacei. Potete però eventualmente, lo diceva il codice civile, potete riversarli su un supporto ottico, purché non sia non riscrivibile, dicevano le prime delibere del 93 dell'AIPA, qualcuno di voi se le ricorda. Addirittura pensavano quelle regole tecniche che si risolvesse il problema dell'immodificabilità di un documento, speculare alla carta, cioè era l'immagine della carta, attraverso un supporto non riscrivibile. Questo ormai, questo problema qui ce l'abbiamo totalmente abbandonato, perché già negli anni 98, 97, 98 è entrata in Italia la firma digitale, ma anche la firma digitale ha un modus operandi che fa viaggiare i documenti in maniera simile alla carta. Va bene la firma digitale, ci mancherebbe sia contro la firma digitale. La firma digitale è uno standard, garantisce interoperabilità a livello internazionale, va usata la firma digitale, soltanto che probabilmente non saranno mai i cittadini ad usarla, saranno le pubbliche amministrazioni a sigillare i documenti con firma digitale. Lo dice l'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale. E cioè che la firma digitale non serve solo a garantire l'imputabilità giuridica, cioè a sottoscrivere, non serve solo a garantire l'integrità del documento, ma serve anche, lo dice l'articolo 24,2, a sigillare, a sostituire timbri e punzoni per le pubbliche amministrazioni. Quindi si è arrivati in qualche modo attraverso la firma digitale a garantire un atto amministrativo finito anche con efficacia esterna. Però la firma digitale, diciamocelo, non è usabile e non lo sarà mai probabilmente, non lo sarà mai per varie problematiche anche proprio legate a delle abitudini che ha il cittadino digitale. Il cittadino digitale non lo convinceremo mai ad utilizzare la firma digitale, ma ci abbiamo provato dal 97. È giusto cominciare a riflettere su questo, perché è inutile ostinarci e dire sarà la firma digitale per forza, se non mi arriva la firma digitale io non ricevo l'atto. No, i cittadini sono abituati a fare download di film attraverso il tablet o lo smartphone, sono abituati in aereo ad essere multimediali in maniera incredibile, molto più di me, però se gli dai in mano quell'aggeggio lì non lo vogliono usare. Pure gli imprenditori IT non lo conoscono. Guardate che io fatico con i miei clienti, io ho tantissimi imprenditori IT, a fare contratti digitali, cioè dico: guarda, io te lo firmo, mandami però l'accettazione con firma digitale. No, ce l'ha il commercialista. E vabbè, dobbiamo convivere con questo problema. Succede in Italia, succede anche con gli imprenditori purtroppo. E allora che significa? Ci vogliamo ostinare? No, non possiamo. Dobbiamo andare verso processi digitali, cioè pensare che la firma digitale deve essere usata nei sistemi di conservazione, ovviamente, quindi per i pacchetti di archiviazione, deve essere usata per gli atti amministrativi in senso stretto, quelli che escono fuori, quindi le pubbliche amministrazioni è bene che la usino, no? Però è impensabile pretendere che tutti i cittadini, anche quelli nativi digitali, usino quello strumento, non lo usano. Ne dobbiamo prendere atto. Vuol dire che dobbiamo invece inserire il processo documentale, anche formativo del documento, all'interno della dinamicità propria dei documenti che già sottoscriviamo come cittadini digitali. Perché noi, io ve lo dico da giurista, noi già sottoscriviamo spesso, stipuliamo, ecco, magari non è una sottoscrizione in senso stretto, stipuliamo però contratti informatici. Lo facciamo quando accediamo, accettando le condizioni generali di utilizzo di tanti siti web, quindi accediamo ai siti web, quando riceviamo biglietti elettronici, quando stipuliamo con le agenzie di viaggio, no? Che ormai non ci sono più, quindi con i pacchetti da Groupon o da altri sistemi simili, no? Acquistiamo proprio pacchetti di viaggio. Tutto questo noi lo facciamo già in maniera digitale, lo facciamo formando il documento attraverso moduli e formulari. Tutto questo perché non lo devono fare le pubbliche amministrazioni? Lo possono fare, le regole tecniche dicono questo: accogliete documenti più dinamici, perché i cittadini sono abituati così. Ma qualcuno incomincia a dire sì, però le garanzie del cittadino dove sono? Il cittadino le garanzie ce l'ha se si fida del vostro archivio, cioè se il cittadino sa che tutte le sue azioni digitali sono avvenute presso un ufficio digitale che l'ha riconosciuto, un processo di riconoscimento c'è ovviamente, e che l'ha aiutato anche nella compilazione del modulo, come faceva il cittadino quando si recava nell'ufficio, no? Nell'ufficio non tanto l'URP, ma proprio legato a quel procedimento, quindi l'ufficio di protocollo, presso il personale che lo aiutava a compilare il modulo direttamente presso la PA. Cosa faceva il cittadino? Andava lì per essere aiutato nella compilazione del modulo che spesso riceveva dei visu: devi usare questo modulo oppure te lo devi stampare, aiutami a compilarlo. Il sito web deve essere amichevole e deve consentire al cittadino di compilare online previa autenticazione. Quali sono le garanzie del cittadino? Il cittadino, se sa che la pubblica amministrazione è seria, e noi dobbiamo pretendere serietà delle pubbliche amministrazioni, deve essere consapevole che tutto quello che sta realizzando, cioè quell'istanza, quell'autodichiarazione per l'avvio di un procedimento amministrativo, tutto quello viene accolto da un sistema di gestione documentale che registra a protocollo, fascicola quell'istanza e la rende disponibile a quel cittadino che si autenticherà il giorno dopo e potrà vedere tutte le sue istanze sigillate all'interno di un sistema di gestione documentale. Che c'è di più garantito di questo? Queste sono le garanzie tipiche. D'altronde ci siamo sempre fidati delle pubbliche amministrazioni. Potrà ricevere anche copie facendo istanze di accesso, certo. Però perché il cittadino si fida? Perché sa che quello è un sistema di gestione documentale affidabile. Questo, guardate, che il legislatore, lo sapete da quant'è che ce lo dice? Dal 2003. Ce lo dice con un decreto legislativo per tutti i fornitori dei servizi della società dell'informazione. È un decreto legislativo che è il numero 70 del 2003, che noi abbiamo sempre chiamato, anche noi giuristi, come decreto su commercio elettronico, ma in verità è un decreto per tutti i prestatori di servizi della società dell'informazione, di attuazione di una direttiva vecchissima dell'Unione Europea, da 2000 numero 31, che già prevedeva per tutti i prestatori di servizi della società dell'informazione questo tipo di invio di istanze, invio di documenti. Facciamolo, perché è molto più friendly, no? A tutti i digitalizzatori dell'ultima ora piacciono le cose friendly, va benissimo, non è che dobbiamo essere poco amichevoli, anzi, però dietro ci deve essere un modello organizzativo, il modello organizzativo che adesso studieremo, cioè quello che cercherà di prendersi in pancia in maniera organizzata tutte quelle istanze che nascono dinamiche, nascono attraverso una formazione più dinamica del documento. È quello che il legislatore ci sta chiedendo di fare, di essere usabili verso il cittadino, di non pretendere al cittadino quello che non fa neanche nel mondo cartaceo. I cittadini alla fin fine si fanno le code negli uffici non soltanto perché si mettono a parlare tanti cittadini e perdono un po' di tempo, ma perché non spediscono gli atti alle pubbliche. Siamo noi avvocati qualche volta, qualche commercialista che è abituato a redigere gli atti in proprio anche per conto dei clienti, ma se no la maggior parte dei cittadini per l'avvio delle istanze va presso la pubblica amministrazione cartacea, nel mondo cartaceo, e li compila presso il dipendente. La stessa cosa dobbiamo fare nel mondo digitale, aiutarli i cittadini, non pretendere dal cittadino guarda devi sceglierti il formato giusto PDF / devi usare la firma digitale e poi guarda per tua garanzia, ma anche un po' mia perché mi fido di più, usa pure la PEC. Ma il cittadino impazzisce se gli diciamo tutte queste cose. Ma quale cittadino mai utilizzerà questi strumenti? Io non conosco un avvocato che lo usa usare, figuriamoci il cittadino. Non li utilizzeranno mai questi strumenti. Il cittadino va facilitato nell'interazione, nel processo, no, di interazione con le pubbliche amministrazioni. Ricordiamoci sempre questo schema circolare. Se noi facciamo produrre bene gli atti, se noi produciamo gli atti e li accogliamo bene in pancia, e guardate, tra l'invio di un atto di un cittadino, con firma digitale e PEC, che non arriverà mai, perché tanto sbagliano i formati, sbaglieranno a scriverli quegli atti, rispetto agli atti che invece voi fate compilare direttamente online. Quegli atti siete voi ad organizzarli per il cittadino, e quindi li organizzerete anche in maniera coordinata col vostro sistema di gestione documentale. Fate contenti gli archivisti. Gli archivisti ovviamente diranno: ah bene, il cittadino non lo costringete ad utilizzare il formulario che si deve scaricare. No, il formulario sta già online, è quello. Gli disegnate un percorso che serve al cittadino e serve a voi. Rendete tutto più facile. E questo è quello che il cittadino si aspetta. Ovviamente in questo modo producete bene gli atti, perché siete voi a scegliere il formato, il tipo di firma. In questo caso qui il firma sarà una firma elettronica per quel tipo di stanze, soltanto per certe tipologie di atti sarà prevista la firma digitale. Prima ho parlato poco fa di asti online. È chiaro che per gli appalti pubblici, per quel tipo di gare, il legislatore si irrigidisce, pretende la firma digitale, ma stiamo parlando di eccezioni. Il codice degli appalti è giusto che sia rigido, il rischio contenzioso è altissimo lì. Ma in altri casi invece, per altri procedimenti amministrativi, non dobbiamo fare impazzire i cittadini. E quindi in quel caso lì li aiutiamo a scegliere i formati, le firme, garantiamo l'integrità perché scegliamo bene sin dall'inizio, e poi facciamo viaggiare il documento nell'archivio. Se l'archivio è serio sarà facile pubblicare online, perché l'albo online deve servire per pubblicare gli originali. Noi abbiamo albi online che pubblicano ancora in punto doc. È imbarazzante, è proprio imbarazzante, eppure sono sicuri di fare le cose bene. No, noi dobbiamo pubblicare naturalmente nell'albo online o gli originali, come facevamo nel vecchio albo pretorio, oppure copie che siano autentiche degli atti. Quindi vuol dire che il responsabile della pubblicazione legale ci mette il suo sigillo, cioè la sua firma digitale quando pubblica, su un formato che non deve essere accessibile. Questa non è accessibilità, l'accessibilità sta qui, nella trasparenza. Qui noi dobbiamo pubblicare in maniera riservata, tra virgolette, come dice il garante nei suoi provvedimenti, cioè noi dobbiamo pubblicare nell'albo pretorio per quei 15 giorni in modo che quegli atti, soltanto chi è interessato li vada a vedere li pubblicati, chi è interessato a un'eventuale impugnazione. E naturalmente quegli atti non devono essere ricercabili. Ve lo siete letto il provvedimento del garante? Perché il garante dice queste cose strane? Perché quello è un albo pretorio che serve per certi effetti. Quindi la ricercabilità dell'atto deve essere solo interna. Quando si va nel database, io pubblicherò lo stesso formato? No, io ho visto software che sviluppano per voi, pensate che sono fatti bene, che permettono soltanto di spostare l'atto con lo stesso formato nelle sezioni. No, se io qui ho pubblicato l'atto integralmente, qui lo posso pubblicare invece in copia, corrotta in autotutela, perché non sto pubblicando più l'atto in maniera integrale, sto pubblicando il dato che interessa in maniera trasparente al cittadino. Guardate che stiamo facendo degli errori grossolani. E qui naturalmente invece il dato sarà ricercabile da tutti i motori di ricerca. Ma tutte queste cose qui le posso fare soltanto se con il mio responsabile della gestione documentale ho disegnato bene il percorso documentale. L'ho disegnato insieme al responsabile della trasparenza, che ha capito qualche cosa del suo compito. Stiamo facendo le cose male, purtroppo. E così via fino ad arrivare agli open data. Tutto questo va disegnato in un certo modo. Se non lo facciamo, il rischio è che non avremo quello che il digitale è. Perché il problema del digitale qual è? Che se non lo trattiamo bene all'interno di un modello organizzativo, no? La natura del documento è questa. La natura del documento è questa qui. Il documento, per sua natura, il bit, è modificabile, non è facilmente attribuibile. Io ho fatto una lotta sull'efficacia giuridica dell'email negli anni 2000. Sono stato visto dai talibani della firma digitale come un pazzo, perché dicevo che comunque l'email aveva un valore documentale. Adesso lo dicono tutti, Adesso anche i professori universitari. Non mi citano, per carità. Se un professore universitario mi cita, non sia mai. Però... chi diceva negli anni 2000 che l'email aveva un valore documentale? Devo dire, sono stato io e l'avvocato Cuniberti che aveva mandato un decreto ingiuntivo basato su un'email. Poi alla fine, è chiaro che però l'email non è facilmente attribuibile. È un valore documentale, però è disconoscibile. Ha questo problema qui, come qualsiasi bit non controllato, perdonatemi questo termine inappropriato. Ovvio che tutto viaggia spesso su canali tendenzialmente insicuri, le nostre comunicazioni. Siamo noi a dover far percorrere al documento informatico dei percorsi, quindi, che permettano di fargli assumere intanto una forma documentale. Documentale che significa? Conservabile, integra, statica. Ciò che non è, che il suonatore non è statico, lo dobbiamo inserire in un sistema, in modo che possa assumere anche quel valore. Qual è il valore? La forma scritta, digitale. Ovvio anche che dobbiamo essere consapevoli che nel mondo digitale non ci sarà solo la forma cartacea. Avremo tante forme, avremo tanti formati, strutturati, non strutturati, alcuni obbligatori. E guardate, se riflettete, già la fattura elettronica, quella del fornitore verso la PA, è un formato strutturato obbligatorio. Non ha la forma quella del documento che ci aspettiamo. Poi lo possiamo trattare per renderlo più, no, più simile alla carta, ma di fatto quello che immettiamo sono dati e metadati che disegnano un documento. Naturalmente, ma sempre documento è. Non è che perché è strutturato quel formato, è un formato strutturato, non ha valore documentale. Sempre documento è. Va trattato in un certo modo. Ovvio che tutti i documenti, non c'è una sola firma. Prima eravamo abituati ad una firma. Anche se dottrinalmente devo dire già c'era una differenza, da giurista lo devo dire, tra firma e sottoscrizione, ma adesso non mi addentro in queste problematiche. Però noi abbiamo oggi, dal punto di vista tecnologico, tante firme: firma elettronica semplice, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, firma digitale, firma grafometrica, che a mio avviso è un altro genere, può essere quantomeno un altro genere. Io la chiamo firma elettronica, autografa elettronica, la chiamo così perché a mio avviso, dal punto di vista strettamente giuridico, potrebbe essere questo. E naturalmente, proprio perché ci sono tante firme, anche le forme dei documenti sono diverse. Abbiamo forme più solenni, dove la firma digitale ci vuole, o le firme elettroniche qualificate, ma abbiamo anche esigenze diverse noi giuristi e anche voi pubbliche amministrazioni, cioè firme che servono a dare prova documentata invece. Oppure prove volatili. Non è che tutti i processi siano fatti di prove ineccepibili. Anzi, in molti processi entrano documenti che non sono ineccepibili, però i giudici, sulla base, se ricordo bene, dell'articolo 116 del codice di procedura civile, poi valutano discrezionalmente per capire quanto è affidabile quella prova. Si fa questo e si deve fare anche nel mondo digitale. Io scelgo il tipo di formato che voglio, scelgo il tipo di firma, e non è che deve essere sempre il legislatore a dirvelo, Perché se il legislatore, come alcuni chiedono, vi dicesse per ogni procedimento amministrativo quale formato documentale scegliere, quale tipo di firma, impazzireste. Sareste ingabbiati in processi impossibili. Siete voi invece che con coraggio, con la professionalità di cui abbiamo parlato prima, fate percorrere, a seconda della tipologia documentale, le strade giuste per quel tipo di documento. Così deve essere fatto. Le regole tecniche non vi diranno in maniera rigida cosa si può fare, ed è bene che sia così. Allora, che cosa bisogna garantire ai documenti informatici? Bisogna garantire la ragionevolmente certa paternità del documento, ragionevolmente certa. Non ci sarà mai la certezza assoluta, ma non c'era neanche nel mondo cartaceo la certezza assoluta. Non è che noi pensiamo che l'affidabilità assoluta sia stata garantita dalla scrittura privata. La scrittura privata è disconoscibile, la firma è disconoscibile della scrittura privata. Non è che abbiamo la certezza assoluta. Quando vogliamo avere certezze, no, dell'atto pubblico per sua natura, perché è affidabile? Perché c'è un pubblico ufficiale che ha garantito. Che può garantire o la fase della sottoscrizione o la fase della formazione dell'atto. Ci dimentichiamo anche cose ovvie, perché pretendiamo dal digitale quello che non pretendevamo dal mondo cartaceo. Quindi una ragionevolmente certa paternità, corretta trasmissione e gestione. Alcune volte, ripeto, gli atti è bene non trasmetterli. L'intero PCT è basato sulla PEC. Ce l'ha detto adesso il CSM, ma noi di ANORC lo stiamo dicendo da un bel po' di tempo, che è inutile far viaggiare tutti i documenti del processo via PEC affidandoli a postini, se invece gli avvocati potrebbero interagire con un sistema affidabile, però direttamente autenticandosi, perché dobbiamo riflettere su queste cose. Va detto, adeguata però fascicolazione e archiviazione ci vuole, trattamento a norma, quindi vuol dire che in base alla tipologia di documenti che stanno nel sistema documentale io devo decidere le politiche di accesso e le misure di sicurezza informatica. Lo devo fare, perché non tutti i documenti devono essere protetti allo stesso modo, anzi alcuni documenti devono essere liberamente accessibili addirittura, senza autenticazione, dice pure il legislatore. Dipende dalla tipologia di documenti che devo proteggere. Va bene, tutto questo bisogna farlo, lo facciamo attraverso anche processi di conservazione, in modo che sia affidabile la conservazione. Questo va fatto. Allora proviamo ad andare avanti. Intanto ancora oggi non stiamo riuscendo a confondiamo le parole, i termini. Invece dovremmo partire dai termini. Tante volte io ancora leggo nel codice dell'amministrazione digitale gli archivi di dati da proteggere dalle pubbliche amministrazioni, quando gli archivi dovrebbero essere affidabili e contenere documenti e metadati. Gli archivi tendenzialmente dovrebbero proteggere questo. Ma che cos'è il dato? In verità il dato, se non è un dato informativo, non serve a nulla. Qui infatti il dato ha un valore se è personale, se è identificativo, se è informativo, ma se no un valore che da solo non serve a nulla. No, se io dovessi dirvi 22/5/1972, probabilmente potete pensare a una data di nascita, ma se non è legato ad un altro dato, a che vi serve? invece i dati aggregati ad altri dati possano avere un rilievo giuridico e assumere il valore di informazioni. Se poi quelle informazioni sono documentate, cioè, è morto proprio? Ah, eccolo qui. Se poi quelle informazioni sono documentate, questo è il valore del documento, cioè che significa documentate? Significa rese affidabili. Lo dice proprio la parola documentum, che viene dal latino. Vuol dire che siano conservate in maniera affidabile ed integra, quello che faceva la carta. Allora quelle informazioni giuridicamente rilevanti assumono una forma affidabile. E tutto questo viaggio. E questo, guardate, permette anche finalmente a far intrecciare, no? A creare quella quale scienza tra professionalità diverse. Il documento è importante per i giuristi, per gli archivisti e per i diplomatisti. È imbarazzante come sono fatti oggi i testi normativi, eh? Cioè, io ho l'amicizia con Gianni Pensodori da un po' di tempo, mi fa vedere proprio i testi normativi perfetti come li si faceva poco tempo fa, ma non perché stavano su carta, ma perché eravamo abituati a redigere le norme in maniera seria. Adesso anche le intestazioni cambiano, l'uso dei caratteri. Se noi non garantiamo dei sistemi affidabili nella gestione della memoria alle nuove generazioni, neanche i diplomatisti riusciranno a capire se un atto è autentico oppure no. Ma non perché non abbiamo sviluppato bene un sistema di gestione documentale, perché le abbiamo fatte così male le norme che non le riusciamo a legare a nessun periodo della nostra storia. Ognuno decide il carattere che vuole, l'intestazione che vuole, il timbro che vuole. Ormai facciamo un po' quello che vogliamo nelle nostre norme. Guardate gli atti nelle gazzette ufficiali. Se proprio dobbiamo dirvela tutta, anche gli allegati alle regole tecniche, se ve li guardate, ci sono gli allegati alle regole tecniche, che le regole tecniche dovevano condividere. Noi abbiamo sia le regole tecniche, quelle sulla formazione del documento, sia le regole tecniche sulla conservazione e sulla gestione, che hanno gli stessi allegati, soltanto che quelle nuove, quelle entrate in vigore proprio quest'anno, avevano non fatto un rinvio agli allegati come era normale fare per politiche normative, no, le hanno riprodotte in gazzetta ufficiale, però non identiche. Hanno inserito, a mio avviso, una versione bozza, perché se leggete, soltanto per fare un esempio, la definizione di contrassegno elettronico interlineato, cioè si sono dimenticate, l'hanno pubblicato così in gazzetta ufficiale. Vi rendete conto di quello che facciamo? Di come pubblichiamo gli atti male ormai? Dobbiamo stare attenti anche a quello, purtroppo, anche se, per carità, non sto facendo troppo magari il raffinato, però bisognerebbe ricordarsi che cos'è il documento. Documentare significa anche formare correttamente, stare attenti anche alla forma. Allora, che cosa ci dice oggi il legislatore? Vi leggo soltanto una definizione, perché il documento informatico lo sappiamo che è la rappresentazione informatica di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti, ma in verità il documento elettronico, guardate come lo definisce il legislatore oggi, quello europeo, guardate che dice il legislatore, qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo, registrazione sonora, visiva, audiovisiva, altro che testo scritto. Noi siamo abituati al testo scritto, ormai il legislatore comunitario sta dicendo a me non interessa che il testo sia scritto, può essere anche una registrazione audio, può essere una registrazione video, l'importante è che però sia affidabile la conservazione è un valore oggettivo per il documento, per il legislatore comunitario. Vedete quanto è importante conservare? E per conservare bene vuol dire che ho formato bene il documento, perché sennò che conservo? E infatti guardate, andiamo verso le regole tecniche, perché queste cose adesso andiamo proprio verso le regole tecniche, vedete, le regole tecniche stanno scritte qui nelle slide, quindi noi di quali regole tecniche ci occuperemo oggi? Soprattutto del DPCM 13 novembre 2014, legandolo a quale DPCM? Al DPCM sulla conservazione, ma il legame lo fanno le stesse regole tecniche, ci concentreremo su un solo articolo, però è bellissimo questo articolo, non perché è scritto bene, magari. È scritto anche Malucci, però lo scenario che regolamenta è importantissimo, perché riassume tutto quello che mi sto sforzando di dire da anni. Proviamo proprio a fare questo ragionamento, perché qual è questo articolo? Il comma 1 dell'articolo 3 del DPCM 13 novembre 2014. E queste sono le regole tecniche sulla formazione. Che dice il legislatore? All'inizio dice cose proprio banali, però è giusto ripetere, perché sono regole tecniche, non devono essere impeccabili, dovrebbero essere impeccabili di più le leggi ordinarie in Italia. Non lo sono, però. Allora, che cosa dice il legislatore? Il documento informatico è formato mediante una delle presenti, delle seguenti principali modalità. Che sta dicendo quindi il legislatore? Che il documento si forma in un certo modo. Come si forma quindi? Redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software. Quindi vuol dire che io attraverso un qualsiasi processo di videoscrittura posso formare documenti. È già vecchia un po' questa regola tecnica, perché se la leggiamo sulla base di quel regolamento europeo, io non devo per forza redigere documenti. Se sono un diversamente abile, perché non mi dà la possibilità di utilizzare un processo diverso per formare il mio documento? Però diciamo che per il legislatore questa è la fase più tradizionale di formazione del documento. Poi ancora il legislatore cosa dice? Poi il documento si può anche acquisire da un formato diverso, quindi io che faccio? Faccio la copia per immagine, oppure faccio il download di un documento, oppure lo prelevo da una chiavetta. Anche questo è tradizionale, il fatto che ci siano gli scanner che acquisiscono immagini o i contenuti dei documenti attraverso l'OCR, già è tradizione, perché facciamo viaggiare il documento cartaceo nell'ambiente digitale soprattutto. Ma questo è invece il futuro, sta dicendo il legislatore, questo qui. Guardate come, cosa dice il legislatore, i documenti invece si formano in questo modo, soprattutto nei rapporti cittadino-PA. È così che formiamo i documenti. Registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli e formulari resi disponibili all'utente. Questa è la novità che sta dicendo il legislatore. Qua il legislatore sta parlando a voi, pubblica amministrazione, sta dicendo guardate che non è che dovete costringere i cittadini a farsi gli atti da soli o a fare il download di modelli che potevano essere loro a formare, a riconvertire in formati appropriati. Non li fate impazzire questi poveri cittadini. I cittadini devono vivere la digitalizzazione in maniera semplice, perché guardate, da statistiche del Sole 24 Ore recenti che ho letto qualche giorno fa, ancora c'è questa cosa strana in Italia. I siti di e-commerce vengono navigati, vengono utilizzati. I vostri siti, nelle pubbliche amministrazioni, stanno subendo una curva, no? Stanno decrescendo. Perché? Perché si vede che non sono utili. I cittadini non li vivono quei siti web. Non li trovano utili perché non sono navigabili, non si interagisce con quei siti. Vengono presentati in occasione di una campagna elettorale o ripresentati in forma diversa e poi sta lì il webmaster. A cui qualcuno chiede anche di mettere qualche notizia. Purtroppo è questo quello che sta succedendo. Invece il sito web deve essere interattivo, deve favorire l'interazione, creare il legame tra l'istanza e il sistema di gestione documentale vostro. Questo dice il legislatore. Poi il legislatore nell'ultimo punto, il punto D, parla anche delle basi di dati. Anche le basi di dati tra pubbliche amministrazioni meritano di essere registrate, devono essere sottoposte a forme di staticizzazione. Vedete quanto il legislatore sta andando avanti? Ma finisce qui l'articolo? No. È chiaro che quel documento, se rimanesse lì nella fase di formazione, sarebbe alterabile. Quando il documento diventa documento? Quando, vedete, il legislatore dice questo, il documento informatico diventa documento, cioè assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e di accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione. Cioè che sta dicendo il legislatore? Che il documento lo si può formare in maniera multicanale, in maniera libera, poi però ci deve essere la fase dell'affidabilità. Secondo voi il cittadino che si conserverà le PEC? È il cittadino che si conserverà i documenti che inviate a voi? No, chiederà a voi di conservarlo in maniera affidabile per lui, perché non ci sono... Voi pensate veramente che i cittadini non usano la firma digitale, non hanno ancora capito bene a che serve la PEC? Figuriamoci se i cittadini svilupperanno in proprio sistemi di conservazione affidabili. Ma quando mai? Voi dovete invece essere protagonisti della digitalizzazione, devono essere le pubbliche amministrazioni a fare quello che i cittadini non faranno mai, ed essere affidabili, creare quindi sistemi archivistici e di conservazione che garantiscono a quello che all'inizio è volatile invece di essere in grado di documentare anche in maniera digitale. Questo sta dicendo il legislatore, lo dice in maniera forte. Infatti il documento informatico identificato in maniera univoca e persistente è memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione. Perché fa questa differenza il legislatore? Perché questo articolo, l'articolo 3, si rivolge sia ai privati che alle pubbliche amministrazioni. Ovvio che per le pubbliche amministrazioni questa O deve diventare E. Cioè non ci può essere un sistema di gestione documentale che non sia logicamente intrecciato, no? Al sistema di conservazione. Quindi ci può essere una separazione, però un intreccio. Anzi, in verità il legislatore parla di separazione logica, poi lo vedremo in un articolo, però chiaramente uno deve essere la conseguenza dell'altro. Il sistema di gestione documentale deve garantire poi al sistema di conservazione di fare il suo dovere. Cosa c'è scritto ancora poi? Io vi leggo soprattutto... perché per quanto riguarda il documento informatico che si forma in maniera tradizionale, è ovvio che il legislatore sceglie certi strumenti. Certo, magari l'avvocato lì si li sa scegliere questi strumenti. Sa che cos'è una firma digitale, sa che cos'è una validazione temporale, sa che cos'è la posta elettronica certificata, però non tutti lo sanno. Io vi posso assicurare che anche da avvocati in gamba ho visto fare delle cose strane utilizzando PEC in maniera combinata con la firma digitale. Quindi figuriamoci i cittadini che non hanno neanche quel minimo di alfabetizzazione seria, no? Su questi strumenti. Allora, il legislatore che cosa dice invece sui documenti informatici invece più dinamici, lettera C, cioè quelli che si formano online? Cosa dice? Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera C e D, le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall'operazione di registrazione dell'esito della medesima operazione e dall'applicazione di misure per la protezione dell'integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema, ovvero la produzione di un'estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione. Cioè, che sta dicendo il legislatore? Ve lo traduco in maniera, no, meno tecnico-informatica, anzi giuridico, tecnico, informatico, cioè non si capiva niente, lo so. Allora, che sta dicendo il legislatore? Nel momento in cui quei documenti si formano online, no, e sono in una fase dinamica, è chiaro che però devono essere immediatamente versati nel sistema documentale attraverso dei formati che vengono scelti dal responsabile di quel sistema di gestione documentale. Naturalmente tutto deve essere reso statico attraverso una combinazione, come al solito, tra sistema di gestione documentale e di conservazione. Va fatto tutto questo. Per questo, se voi leggete anche sentenze del TAR Milano recentissime, si dice sempre che soprattutto in certi ambienti dove c'è interazione informatica, le pubbliche amministrazioni si devono ricordare di un articolo, di cui si è dimenticato anche il Ministero della Giustizia, cioè l'articolo 53,5. Che cosa si dice nell'articolo 53,5? Non del CAD, ma del testo unico sulla documentazione amministrativa. Quindi, articolo 53,5 DPR 445 del 2000, che si dice che tutti i documenti informatici devono essere sottoposti a che cosa? A registrazione, o di protocollo o particolare. Qui tutti gli accadimenti informatici rilevanti sono documenti informatici se li porto in una forma di registrazione. Se non lo faccio, non garantisco nulla. Va bene? Questo sta dicendo il legislatore. È importantissimo tutto questo. Cosa dice ancora il legislatore? Questo fondamentale, poi sono le 1:05 e mi taccio. Quindi, allora, al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione, cioè che bisogna fare l'insieme minimo di metadati. In verità, per le pubbliche amministrazioni che hanno il protocollo informatico è un'ovvietà questa, però poi se si va all'interno delle pubbliche amministrazioni, va in trasparenza, molti non fanno nemmeno questo. Questo per un articolo che vale anche per i privati. Cioè, che sta dicendo il legislatore? Guardate che i documenti informatici, quando sono stati formati, devono essere accompagnati sempre da metadati che garantiscano che cosa? Il vincolo archivistico, creino un legame all'interno di un contesto che è più complesso. E c'è bisogno quindi di tutto questo. Questo, all'interno delle regole tecniche, è un rinvio anche ad uno standard, lo standard Dublin Core. Finalmente si utilizzano gli standard. Quindi vuol dire che i metadati che devono accompagnare i documenti informatici non soltanto devono avere questo contenuto, ma devono rispecchiare anche lo standard ISO Dublin Core, cosiddetto. Va bene, quindi stiamo studiando proprio l'interoperabilità tra archivi. E infatti, guardate, lo sapete qual è la definizione di archivio? L'archivio è un'istituzione di pubblica fede da cui dipende la nostra democrazia. Questo ci dice il ci dicono gli americani, gli Stati Uniti. Questo è guardate, acquisita questa definizione proprio da un sito web sugli archivi degli Stati Uniti. E infatti la conservazione non è monade, la conservazione invece è del documento nel suo legame archivistico, nel suo intreccio. Guarda quanto sono belle queste slide, non sono mie, questa me le ha. Le ho prese da Gianni Pensodore, ma mi sono piaciute così tanto. Questo è il backup. Noi facciamo tanto backup, no? Tutti i documenti che hanno forme diverse. Questo invece è il mantenimento archivistico. Questo è quello che dobbiamo fare. Se vogliamo veramente garantire digitalizzazione documentale, se vogliamo garantire il mantenimento della memoria digitale, vogliamo dare affidabilità non ai documenti, ma ai fascicoli. E questo è il viaggio che dobbiamo cercare di far fare ai nostri documenti. Io mi fermo qui, c'erano altre slide che vi renderò disponibili attraverso Forum PA, le lascerò tutte. Vi ringrazio tutti per l'attenzione, ma ci sarebbe un mondo questo qui, vi rendete conto? Questo è uno spolverino che vi aiuta per rendervi conto di qual è un po' la missione che dobbiamo sviluppare. Tutti insieme, nessuno è autosufficiente, nessuno è bravo qui. Siamo tutti, no, tutti dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare insieme, spesso sporcandoci un po' le mani. Vi ringrazio per l'attenzione. Se avete domande sono qui, se qualcuno vuole fare qualche domanda.